Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me, peccatore. Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me, peccatore.
Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me, peccatore.
Chiediamo anche l'aiuto di Maria. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Angelo di Dio,
che sei il nostro padre, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Buongiorno, buona domenica. Siete vivi? Allora, stamani abbiamo cominciato, vi ho proposto come preghiera introduttoria la preghiera, cosiddetta preghiera del pellegrino russo, che è la preghiera del cieco di Gerico, Bartimeo, una preghiera molto molto semplice. Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me, o Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me, peccatore. E si ripete questa invocazione, sempre la stessa. Questo libretto che ci ha lasciato, questo sant'uomo, ci dice appunto come lui pian piano ha imparato questo modo di pregare, intanto che questo è diventato il ritmo del suo respiro, il ritmo del battito del cuore. Perché vedete, la preghiera è una cosa semplice, quindi certo in tanti momenti è utile anche variare le richieste, però in ultima analisi il Signore sa meglio di noi e prima di noi di che cosa abbiamo bisogno, quindi possiamo chiedere tante cose, ma alla fine quello che è decisivo, quello che è importante è proprio questo invocare il nome del Signore. San Paolo dice: chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvo, riprendendo la tradizione già dell'Antico Testamento. Allora, soprattutto in certi momenti, quando uno magari è più stanco, quando c'è meno fantasia, quando è una cosa buona anche semplicemente praticare questa preghiera. Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me, peccatore. E se uno appunto continua pian piano a dirla, può poi esprimere attraverso la modulazione della voce tanti stati d'animo. Può diventare un grido: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me, peccatore. Può essere un sussurro. Essere un'invocazione, l'invocazione dell'incredulo, può essere l'invocazione del credente. Più che i contenuti, nostro, quel soffio di desiderio, che esprimiamo il grido, che esprimiamo attraverso un'invocazione semplice, per cui non c'è da mettere in moto la testa, l'intelligenza, eccetera, ma piuttosto appunto tutto noi stessi, attraverso la voce, la modulazione della voce, attraverso la ripetizione. È una tecnica che non è mica soltanto cristiana, no? Pensate a tutta la tecnica del mantra nella religione buddista, eccetera. C'ha una sua potenza questo tipo di preghiera, una sua semplicità potente. Quindi anche quelli che ascolteranno attraverso il web questa catechesi, non facciano i furbi di saltare la prima parte, perché io lo so, quelli che ascoltano le catechesi, che le scaricano da internet, sono un po' avidi, allora saltano l'introduzione e vanno subito a ascoltare cosa dice Padre Paolo, che non è molto importante se non hai creato dentro di te questo clima di ascolto attraverso questa preghiera, che può essere come altre volte la preghiera della richiesta del dono dello Spirito Santo. Oggi vi ho suggerito un altro modo di pregare. Fatto sta che bisogna entrare dentro un'atmosfera. L'atmosfera è importante, e creare lo spazio interiore è importante. Non si tratta soltanto di mangiare, divorare concetti. Si tratta piuttosto di mettersi in ascolto. Ecco, quindi per questo anche è importante venire. Io so che alcuni non vengono perché poi alla fine dicono vabbè, ma tanto si può ascoltare anche a casa, con comodità. Sì, ma è diverso. Voi che mi ascoltate attraverso internet, vi dico che è diverso. Se potete venite qua, perché qua siamo fisicamente insieme e questo fa una differenza. Stiamo vivendo un avvenimento insieme, non semplicemente stiamo ascoltando delle cose. Comunque chi non può venire ricrei a casa questo clima, questa atmosfera. Creare un'atmosfera, creare un modo di dialogare, un modo di ascoltare, è molto importante. Noi l'abbiamo visto mercoledì sera, no? Ecco, abbiamo visto mercoledì sera come il Vescovo di Roma, Francesco, con poche battute, forse semplicemente con quel buonasera, ha creato subito un certo modo di rapportarsi, di essere in quella piazza, che è diverso certamente da altri modi, per quanto anch'essi legittimi, no? Modo liturgico, il Signore sia con voi, o altre modalità così ufficiali, diciamo. Però penso che tutti noi abbiamo apprezzato, chi ha potuto viverlo soprattutto in diretta, quell'atmosfera che si è creata immediatamente con quel presentarsi e dire buonasera. Allora, siete contenti di questo Papa? Per adesso siamo contenti, poi speriamo che continui. Comunque siamo contenti e sento che molta gente è contenta, le persone più diverse anche. Il che significa che c'è un modo di porsi, di relazionarsi, che è capace di andare al di là delle divisioni, degli steccati, è immediatamente riconoscibile come qualcosa di buono, qualcosa di simpatico. Chi c'era alle catechesi sugli Atti degli Apostoli, vi ricordate, vi avevo fatto notare come negli Atti degli Apostoli, quando Luca parla della comunità cristiana, aveva un certo detto messo in quei tre sommari con cui riassume primi capitoli, lo stile di vita della comunità di Gerusalemme, a un certo momento dice anche che godevano della simpatia della gente. E io avevo detto, dico, ma della nostra Chiesa anche i più benevoli possono dire tante cose, anche belle, ma non penso che dicano normalmente che è simpatica. Ecco, invece c'è un modo simpatico di porsi, che apre il cuore, che apre i cuori, dentro il quale poi ci possono stare tutte le obiezioni, contestazioni, rifiuti, ok. Posso non andare con una persona simpatica per tanti motivi, però se è una persona simpatica mi rimarrà questa sensazione che c'è una strada aperta. Non è vero che è così? Penso proprio che sia così, no? La simpatia, certo, è un dono che alcuni hanno, altri hanno meno, dipende da tanti fattori, però penso che sia veramente importante, apprezzabile, che noi oggi come Chiesa prima di tutto cerchiamo uno stile simpatico, che poi vuol dire qualcosa di profondo, perché appunto la simpatia vuol dire patire con, essere capaci di mettersi all'unisono con l'altro nei suoi vari sentimenti, soprattutto con il dolore, ma non soltanto, perché il pathos non è soltanto il dolore, anche emozioni forti, eccetera, eccetera. Bene, anche ieri, o ieri l'altro, quando è stato con i giornalisti, questo fatto che alla fine non abbia dato la benedizione liturgica a tutti, l'abbia data nel cuore, rispettando la diversità dell'obiettorio che c'era davanti, è stato un altro gesto simpatico. Allora non so se tutto questo da dove gli deriva, se dalla vita latinoamericana, se dall'essere a contatto con la gente quotidianamente, se gli arriva dalla tradizione della Compagnia di Gesù, non so, però è testato. Fatto sta che questo titolo adesso è un bel modo di porsi, e quindi ringraziamo Dio. Allora, oggi, la lezione di oggi, comincerà in modo un po' misterioso, non lo prenderemo troppo di petto, ci arriveremo pian piano, il personaggio si svelerà progressivamente. Anche questa volta una storia inventata per raccontare una storia reale, una storia, quella di oggi, che si pone in continuità con le storie precedenti, in particolare con la storia della volta scorsa, della puntata scorsa. Buon ascolto. Sentite la mia voce stamani un po', probabilmente mi sono beccato questo giovedì con le interviste dentro o fuori, che il giovedì c'era l'universo mondo mediatico, e quindi dentro e fuori forse mi sono beccato un po' di raffreddamento. Bene. Una voce raffreddata può, speriamo, essere una voce che fa da tramite. L'incontrai ad una delle catechesi di Pietro. che avevo cominciato a frequentare il sabato mattina. Quel giorno Pietro chiese a Sara quella che sentì vicino a me qualcuno bisbigliava essere l'adultera. Quel giorno Pietro chiese a Sara di dire qualche cosa sulla sua storia. Lei dapprima si schernì, non ne aveva tanta voglia, si sentiva forse insicura. Raccontarsi in pubblico non è mai semplice. Parlò così. Disse: io vivevo tra rassegnazione e ribellione. Per parecchio tempo ero stata una donna rassegnata, disse. Morivo dentro, pian piano, e mi sembrava che non ci fosse alternativa. La storia con mio marito era un fallimento, non mi sentivo amata. Pensavo che non c'era niente da fare. Mi rassegnavo, tornavo a casa e ogni volta era una tristezza, un'umiliazione. E pian piano morivo dentro, forse senza nemmeno accorgermene più di tanto. Me ne accorsi, proseguiva Sara, il giorno in cui un uomo cominciò a farmi la corte. Ricominciando a provare sensazioni che avevo perduto, che forse non avevo mai vissuto, mi resi conto che la mia vita pian piano era scivolata in una sorta di grigiore rassegnato, che mi portava a morire. Di fronte a quell'uomo che invece mi amava, provai un moto di ribellione. Non potevo accettare che la mia vita scorresse in quel modo. E così progressivamente la ribellione aumentò, fino a diventare tradimento, adulterio. Ma non mi rendevo conto che anche questa ribellione pian piano mi stava portando nella morte. Mi risvegliai bruscamente quando un branco di energumeni ci sorprese e mi trascinò mezza nuda sulla spianata del tempio. La mia rassegnazione mi aveva portato a morire dentro, la mia ribellione mi aveva portato sul punto di essere lapidata. Poi ci fu l'incontro con lui, il maestro di Nazareth. Un incontro intenso su cui adesso non voglio parlare. Alla fine lui mi disse: non peccare più. E questo per me progressivamente ha significato cercare una nuova via, una terza via tra rassegnazione e ribellione. Così parlava Sara e io a un certo momento cominciai a seguire il corso dei miei pensieri senza più ascoltare molto quello che lei diceva e cominciai a domandarmi se rassegnazione e ribellione non potevano essere anche la storia mia, la storia della mia gente. Lei diceva: peccavo rassegnandomi, diceva, peccavo ribellandomi e cercando una via di salvezza da sola. E io pensavo, ma è un po' quello che è successo in questi anni nel nostro popolo. Molti collaborano con i romani, rassegnati alla legge del più forte. Molti si adeguano, rassegnati a sottomettersi a chi grida di più. Molti addirittura smettono di pensare con la loro testa e diventano pecore che procedono così, senza una loro identità, dietro a qualcuno che si impone su di loro. Il rassicurante effetto gregge. Molti sono rassegnati, molti dicono: le cose che si leggono nella Bibbia, sì, sono belle, ma appartengono ad altri tempi. Abramo, Mosè, Isaia, Geremia, storie di altri tempi. Oggi l'unica cosa da fare è accettare. Altri invece tra la mia gente sono dei ribelli, gli zeloti in primis, gente che non ci sta a chinare il capo, gente che preferisce esporre la vita piuttosto che accettare l'ingiustizia. Il partito armato, alcuni, altri dichiarato, altri invece agiscono di nascosto, ma sono dei sovversivi, dei ribelli. Se possono, infilano un pugnale nella pancia di un romano, sono i sicari. Il mio popolo si è spaccato così. Da una parte gli uni, da una parte gli altri. E se sei con gli uni, non sei con gli altri. O ti rassegni, o fai come tutti, oppure fai il ribelle. Io ero dalla parte dei rassegnati, però in qualche momento poi esplodevo. Al sicuro, con qualcuno che conoscevo, esplodeva la mia rabbia. dentro di me covava un ribelle. E sentendo parlare Sara, mi resi conto che peccavano gli uni, peccavano gli altri. Sbagliavano gli uni, sbagliavano gli altri. Sì, avevo sbagliato. Avevo peccato io facendomi i fatti miei, disinteressandomi di quello che avveniva in terra di Israele. Mi ero chiuso nella mia vita, il mio lavoro di agricoltore, la mia famigliola, in sinagoga quel tanto che basta, la politica era una cosa sporca, meglio starci alla larga. I religiosi che passavano la vita a studiare la parola di Dio, fanatici, meglio starci alla larga. Mi ero ritagliato il mio illusorio spazio di tranquillità. Cercavo di cavarmela. Morivo dentro, è vero, ma lo compensavo con le piccole gioie del lavoro, dei miei figli, di mia moglie. Dicevo, se così vuole l'Altissimo, dicevo, cosa si può fare? Ogni tanto qualcuno dei miei vecchi amici che era passato dalla parte degli Zolotti mi provocava. Sei un codardo, ribellati. Meglio morire piuttosto che vegetare. E io da una parte sentivo che c'era qualcosa di vero. Dall'altro diceva, è impossibile. Cosa posso fare? Non serve a niente. Mi devo tutelare, devo salvare il salvabile. In questa situazione qui l'unica cosa possibile è cercare di salvare il salvabile, tirare a diritto, sperare in tempi migliori, in un domani migliore. E morivo dentro. Non lo volevo riconoscere, tantomeno avrei detto che quello era peccare. Eppure adesso capisco che anche quello è un bel modo di peccare. D'altra parte, come dicevo, non mi convincevano gli zeloti, i ribelli. Alla fin fine facevano il gioco stesso dei romani che ci opprimevano. A cosa portavano le loro ribellioni? A far sì che Pilato inasprisse le leggi di sicurezza e rendesse la vita impossibile a tutti. Che loro sbagliassero mi era più chiaro. Come dicevo, mi era meno chiaro che sbagliavo anch'io. Fatto sta che io di quel Gesù di Nazareth, sì, avevo sentito parlare, ma non mi ero interessato più di tanto. L'avevo liquidato, seguendo in fondo uno dei soliti slogans che circolavano, chi diceva che era un estremista, chi diceva che era un sognatore, chi diceva che era troppo intransigente, chi diceva no, dice delle cose bellissime, però io ho molte cose da fare, non posso andare alle sue catechesi. E in fondo quegli slogan, quelle giustificazioni, quel modo di risolvere le cose mi andava bene. Per cui non avevo approfondito. Era uno che si faceva i fatti suoi. E già era un bell'impegno. Ma come dicevo, ero anche un uomo religioso sicuramente. Sì, è vero, non tutti i sabati andavo in sinagoga, ma poi per noi giudei della diaspora era anche un po' più difficile. Con questi giudei palestinesi non mi trovavo più di tanto. Noi che venivamo da un altro mondo ci sentivamo un po' lontani. Sì, avevamo la nostra sinagoga. Insomma, era più difficile. E io cercavo di darmi da fare come potevo. Che era quello che a un certo momento disse Sara. E lì ripresi contatto con quello che lei diceva. E lei diceva proprio così, cercavo di fare quel che potevo. In parte adattandomi, in parte ribellandomi, in parte rubando di nascosto ciò di cui avevo bisogno, in parte rinunciandoci. Breve testimonianza di Sara, che non andò avanti più di tanto, mi colpì tuttavia e fui contento di incontrarla in qualche altra occasione quando ci ritrovammo di nuovo alle catechesi di Pietro. E così poi, finite le riunioni, abbiamo cominciato un po' a parlare. Era una donna non facile, inquieta. Anche durante le catechesi di Pietro aveva sempre qualcosa da obiettare. Si vedeva che non era una donna docile. Voleva avere sempre l'ultima parola. E poi parlandoci scoprivo che aveva anche tante paure. Certo, la sua situazione di donna, che aveva avuto un marito, che aveva avuto un amante, o forse anche di più, non si capiva bene. E tutto questo era fallito, non era semplice. Aveva una gran paura di essere fregata. Si vedeva che era diffidente, sospettosa. Non solo con me, ma anche con gli altri, vedevo che aveva dei rapporti così, anche finite le catechesi, si restava un poco, era un po' sempre sulla difensiva.
aveva anche problemi con i suoi due figli, che il marito le aveva sequestrato, perché è chiaro, la moglie adultera non merita di continuare a essere una madre. Lei riusciva ogni tanto a vederli di straforo, ma anche con loro il rapporto non era semplice. Avevano sempre tante domande, anche accuse. Perché se n'era andata, perché aveva tradito il papà, eccetera, eccetera. Io ero vedovo, con due figli, già grandicelli. La mia vicenda matrimoniale era stata tranquilla, una storia di coppia tranquilla, e quindi mi trovavo anche un po' a disagio, impreparato. Quando parlavamo così dei suoi problemi affettivi, ma finì che, parlandoci, alla fine ci innamorammo. Fu bello, ma certamente non era semplice. Eravamo comunque in ricerca, tutte e due. Io certamente ero anche stanco di fare una vita da rassegnato. Lei continuava a dire che doveva trovare la sua strada per non ricadere nelle sue vecchie storie, nel suo vecchio modo di vivere. Io ero molto curioso di comprendere che cosa aveva cambiato il suo cuore, perché sicuramente si vedeva che era cambiata. E lei mi parlò dell'incontro con Gesù sulla spianata del Tempio, mi parlò di come l'aveva guardata, di come l'aveva salvata da una morte infamante, rischiando la propria vita. Mi parlò di come progressivamente aveva scoperto la solidità dell'amore di quell'uomo, un amore gratuito, donato a lei, a tutti. Aveva capito che era la roccia. Aveva finalmente trovato un'acqua che era capace di dissetarla senza levarle la sete, ma rendendola, come dire, dolce, sostenibile. E così venne inevitabilmente poi il momento in cui lei mi chiese: ma tu com'è che sei venuto alle catechesi di Pietro? Io fino a quel momento ero stato molto riservato, ero riuscito un po' anche a dribblare qualche domanda che pure era affiorata, perché la mia storia è molto particolare. Il mio incontro con il rabbi di Nazareth ha del sorprendente. Però quel giorno, ormai ci conoscevamo bene, ormai ci frequentavamo, ormai sapevamo che potevamo fidarci l'uno dell'altro. Mi sentii di aprire il cuore,
così cominciai a raccontarle di quel giorno che cambiò la mia vita. Era un giorno che era cominciato come tanti altri, che scorreva come tanti altri. Ero stato in campagna a lavorare nel pezzo di terra che avevo. Stavo rientrando a Gerusalemme. E a volte passavo per far prima da una strada un po' più scoscesa, ma che era più rapida, e invece di passare dalla porta di Jaffa, decisi di passare attraverso quel luogo infame dove i romani crocifiggevano i nostri. Il luogo del cranio, il Golgota, un'ex cava di pietre dove appunto i romani avevano issato dei pali su cui poi tiravano su con una carrucola i crocifissi e fermandoli con l'asta trasversale aspettavano che morissero. Entrai da quella porta in città e la mia casa non era lontana dal pretorio. Camminavo in una di quelle stradine di Gerusalemme. A un certo momento sentii del rumore, del chiasso, gente che gridava, il rumore dei soldati inconfondibile, le truppe dei soldati romani quando calpestavano gli acciottolati di Gerusalemme. Mi resi conto subito, perché era una scena in cui tante volte mi ero imbattuto, che stavano portando dei malcapitati al luogo della crocifissione. Io, come gli altri, mi appiattii contro gli usci, contro i muri della stradina per lasciar passare il drappello dei soldati con appunto questi uomini destinati al patibolo. Se non che a un certo momento erano proprio vicini a me, stavano per sorpassarmi, il malcapitato di turno crollò sotto il peso del palo che doveva portare sulle spalle. Era visibilmente provato, stramazzò a terra. Il centurione si rese conto che non poteva più portare il palo sulle spalle, rischiava di morire lì nel vicolo, non era certo quello che volevano. La tortura doveva prolungarsi per delle ore. Non poteva cavarsela così a buon mercato. E cosa inventò quell'infame? Col dito puntato verso di me mi disse: prendilo tu. Prendi tu il palo e portalo. E così fui costretto prendere quel palo. Ero già stanco del lavoro. Fu una fatica enorme, ma soprattutto esplose dentro di me una rabbia incontenibile. Digrignavo tra i denti: maledetto romano. sarebbe stato capace di trafiggermi con la spada all'istante se avessi disobbedito. I romani non vanno per il sottile. D'altra parte, così, un impero dalle nostre parti non si regge altro che su un dominio fatto basato sul terrore. Fui costretto a prendere quel pezzo di croce. E così ansimando e affaticato e maledicendo, arrivai fino al luogo del Golgota. Urla, bestemmie, donne che piangevano. Io francamente non vedevo l'ora di svignarmela. Ogni metro sognavo che finisse quella tortura. Ma poco prima di lasciare il palo che avevano caricato sulle mie spalle, ebbi modo di incrociare lo sguardo di quel condannato a morte. Nei miei occhi sicuramente lui ha letto il mio odio per i romani, ma anche il mio odio per lui. Se l'avesse rigato dritto non sarebbe stato condannato a morte, io non mi sarei trovato in questa situazione. Sì, ce l'avevo anche con lui. Ma lui invece mi guardò con uno sguardo mite. Facendomi comprendere che mi era grato per l'aiuto che contro la mia volontà gli avevo dato. Il suo viso era dolce. Nei suoi occhi non c'era desiderio di vendetta. Non una parola di maledizione usciva dalle sue labbra. Ma fu un momento, perché io appunto non vedevo l'ora, non vedevo il momento di scapparvene via. Liberato dal palo, mi riassettai e ripresi la mia strada. Andai a casa con ancora quella rabbia dentro, quella voglia di ribellarmi a quell'ingiustizia di cui ero stato vittima, a quella violenza che mi era stata, fatta su di me. Quella sera fui intrattabile in casa e bevvi più del solito per dimenticare quella giornataccia, per trangugiare in qualche modo la violenza che avevo subito. Avrei avuto voglia di spaccare la faccia a qualcuno. Ai romani naturalmente, ma con loro non era possibile. Alla fine scaricai la mia rabbia sui miei figli, facendo loro una scenata per un non nulla.
così carico io di paura che non potevo altro che trasmettere paura. Ero così carico io di violenza che ero come una molla che era scattata violentemente per essere stata troppo compressa. Nei giorni successivi, pian piano, la rabbia si diluì e pian piano emerse invece il volto di quel condannato che la violenza aveva seppellito in quel momento, ma che adesso ritornava fuori. Ma chi era dunque quell'uomo? Chi era quell'uomo il cui volto mi ritornava in mente quando meno me l'aspettavo? Mi ritornava in mente quell'abbozzo di sorriso sul suo volto tumefatto che era più vicino forse a una smorfia, ma che era chiaro che era un sorriso verso di me. E così a un certo momento cominciai a chiedere. E così arrivai a Pietro. E così mi feci raccontare. Mi feci raccontare come era andata a finire. Feci raccontare per filo e per segno come aveva vissuto le ultime ore, gli ultimi istanti della sua vita.
Thank you.
così, vedi Sara, la buona notizia pian piano entrò nella mia vita. La bella notizia di aver incontrato un uomo capace di uscire dalla rassegnazione e dalla ribellione e di percorrere quella strada che io e te stiamo cercando non senza difficoltà. Era così, è stato così per me. Nei suoi occhi, nel suo comportamento, in come mi hanno raccontato che è morto, ho capito che c'era una possibilità nuova di vivere quelle violenze che la vita ti fa, che non hai cercato, come nel mio caso, o in cui ti sei cacciata, come nel tuo caso. Non fa molta differenza alla fine. Per me il felice punto di incontro, il felice punto di incontro della mia vita con la sua vita, è stato qualcosa che non avrei mai scelto. Una costrizione, una croce buttata sulle spalle, contro la mia volontà, con violenza. Una strada che non avrei mai percorso, che non avrei mai scelto, ma che adesso lui, Gesù, mi insegnava a percorrere. Era una strada percorribile. Questo è quello che progressivamente ho imparato e cerco di imparare. Vengo da Cirene, sono il padre di Alessandro e di Rufo. In comunità mi chiamano ormai il Cireneo. C'è chi ha incontrato il maestro perché ha sperimentato la sua bontà, gli è stato guarito un parente o lui stesso ha sperimentato la sua capacità di taumaturgo. C'è chi è rimasto affascinato dalle sue parole. Me mi ha raggiunto attraverso un evento che non avrei mai voluto vivere, che avevo subito e che pian piano ho imparato ad assumere. E via via che nella memoria dicevo il mio sì a quel romano che mi buttava addosso la croce, pian piano diventava più leggero, diventava sostenibile. Era una ferita nella mia vita, certamente. Quando ricordavo quel momento, ancora mi ribolliva il sangue. Eppure adesso imparavo che anche il ribollimento di sangue si può vivere con pace, con progressiva serenità. E così ho imparato anche in altri momenti a vivere in questo modo nuovo, a cercare di vivere come lui, quelle croci che gli uomini ti buttano sulle spalle, che la vita ti butta addosso. E sai, Sara, effettivamente come tu dici, c'è una nuova possibilità di vivere il fallimento, la violenza, l'ingiustizia, senza farsene complici come i rassegnati, senza ributtarla sulle spalle degli altri come fanno i ribelli di professione. maestro aveva parlato chiaro. Se era stato crocifisso è perché non si era fatto né complice né ribelle. Non era un rassegnato, ma non era nemmeno uno che sputa violenza su tutti e che vuol far piazza pulita di tutti. C'è un'umile strada difficile, ma l'unica che porta nella vita, una porta stretta, ma che immette in una larga pianura. Mentre larga è la porta della rassegnazione e larga è la porta della ribellione. Ma conducono in un vicolo cieco. Ma quello che non capivo e che a volte mi tormentava era come mai l'Altissimo, il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, non aveva dato al suo figlio, al Messia, la forza di portare lui fino in fondo la sua croce. Lui così forte, lui che aveva ricevuto dal Padre tutto il potere, perché non ebbe il potere di portare quel pezzo di legno fino in fondo? Perché a un certo momento non ce la fece più? Non fu facile trovare una risposta a questa domanda. Per me il Messia di Israele era sempre stato uno vincente, uno che trascina gli altri, il leader per definizione. E vedere che non era stato capace di portare la sua croce fino in fondo era qualcosa che non c'entrava con i miei schemi mentali così radicati. E ne parlavo anche con altri e sentivo dare le risposte più disparate ma non soddisfacenti. Chi invocava così magicamente la volontà di Dio, io avevo bisogno anche di comprendere. Io avevo bisogno di comprendere che razza di logica c'era in tutto questo. E dicevo, oh Padre, perché non hai dato al tuo figlio la forza di portare la croce fino in fondo? Dandoci un esempio, mostrandoci la sua forza d'animo. Un giorno incontrai in una delle catechesi una persona che mi disse, vedi, Cireneo, il Padre ha voluto aver bisogno anche di te. E Gesù non ha voluto fare tutto da solo. Ha voluto condividere la sua croce con te. È il regalo più grande che ti ha fatto. Furono parole sconvolgenti. Un lampo di luce non facile. Eppure pian piano ho compreso che è vero. Il vero Messia non fa tutto da solo. il vero eroe si fa aiutare. Il vero eroe condivide la sua croce. Il vero eroe la porta insieme con gli altri. Mi hanno detto che il rabbi Shaul da Tarso va in giro dicendo nelle sue comunità: portate i pesi gli uni degli altri. E penso che questo l'ha imparato dalla storia mia con Gesù, dalla storia di Gesù con me. Portare un peso non è facile, non è comodo, non è piacevole. Eppure è proprio portando i pesi gli uni degli altri che diventiamo fratelli, smettendo di voler fare tutto da soli, avendo l'umiltà di chiedere aiuto, scontrandoci con il nostro limite, che abbiamo una porta aperta per la fraternità. Gesù mi ha associato a sé perché ha sperimentato il suo limite. Non ce la faceva più. Così ha scelto il Padre, così ha scelto il Lui, di confrontarsi sul serio col limite, con la fine delle energie, col momento in cui crolli. E hai bisogno di essere alleggerito. E io l'ho alleggerito della sua croce, costretto. Ma adesso nella memoria quella croce la accetto perché mi mette con lui. Adesso so che posso fare qualcosa anch'io per lui. E allora ho cominciato a essere più mite. Me l'hanno detto i miei figli, Alessandro e Rufo, che adesso sono dei bravi cristiani, perché pian piano anche loro hanno accolto la mia storia, hanno imparato dalla mia storia, hanno amato la mia storia. Sì, ho imparato a essere più mite verso di loro, non come quella sera quando tornai e li mandai a letto senza cena per un non nulla per scaricare la mia violenza. Hanno visto che pian piano sono maggiormente capace di accettare il mio limite. Ci sto meglio nella mia vita limitata. E così sono anche più dolce con gli altri. Sono meno rassegnato, ho più energia, sono meno ribelle, sono più amabile. Questa è la mia storia, Sara. Che è come la tua. E lei mi disse: sì, hai ragione, anch'io sto cercando questa via, anch'io sto cercando di percorrere questa strada, la strada di una donna fallita, adultera, la strada di una donna che porta un peso, di un marito che non l'accetta, dei figli che non capiscono più di tanto, di una comunità che alla fine ti guarda sempre sente sempre il bisogno di aggiungere Sara, l'adultera. Abbiamo la nostra croce. A cui siamo stati costretti, a cui ci siamo costretti. Ma capisco che quel non peccare più è un invito a cercare questo modo di vivere. Forse ricadrò, i miei buchi affettivi rimangono, anche con te, Cireneo. Però mi fanno meno paura. Posso portare il mio limite. Possiamo portarlo insieme. Sì, Sara. Possiamo portarlo insieme. In nome di Gesù Cristo, nostro amico, nostro Signore, colui che ha avuto bisogno di noi, che vuole portare la croce con noi. Amen.
Viene
citato come padre di Alessandro di Rufo, comunque tempo in cui Marco scrive il suo Vangelo, è una famiglia ben conosciuta, qui nella comunità si conosce, si conoscono questi giovani, questi uomini, figli di questo uomo venuto da Cirene, un giudeo della diaspora. Una figura da non interpretare appunto in senso così semplicemente buon uomo che dà una mano, su qualcosa di più, io ho cercato di introdurvi a voi, continuare la meditazione e la contemplazione. Buona Pasqua! Allora ancora vi ricordo che il prossimo mese è la seconda domenica, 14 aprile. E vi ricordo anche che c'è il Triduo Pasquale, giovedì, venerdì e sabato santo, qui all'Antonianum. È un momento molto forte, il momento più importante dell'anno, cercate di liberarvi, di viverlo in preghiera. Per piacere ancora ascoltate. Passate anche la notizia ad altri, ci sarà il padre Franco Annichiarico che verrà a darci delle meditazioni, una al mattino, una al pomeriggio, poi la sera ci saranno le liturgie, ci saranno anche gli altri padri, padre Gaetano, padre Iuri, che tutti concorreremo a vivere un triduo pasquale speciale quest'anno. È il momento anche per la nostra comunità particolare, perché come saprete lo scolasticato si sposta a Roma, quindi qui ci sarà un ridimensionamento piuttosto forte, la presenza dei gesuiti a Padova, non avremo più i nostri giovani in formazione, un tempo di grande trasformazione, di ripensamento, di ristrutturazione, e quindi abbiamo bisogno anche della vostra preghiera e di ritrovarci insieme a pregare. Ancora buona Pasqua.